Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. L'Italia ha introdotto il 1 maggio tutta una serie di nuove regole per gestire la convivenza con il Covid-19. Tra le decisioni più significative contenute nelle due ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza, l'addio al Green Pass quasi ovunque, una drastica riduzione nell'uso delle mascherine, il cui obbligo però continua in alcuni contesti, e per chi arriva dall'estero non sarà più necessaria la compilazione del modulo PLF, il Passenger Locator Form. Un deciso passo avanti per un'Italia che vuole lasciarsi alle spalle la pandemia e riavvicinarsi sempre di più alla normalità dopo oltre 2 anni particolarmente difficili. Il ministro Speranza stesso ha fatto riferimento all'inizio di una fase nuova, un atteso messaggio di fiducia per gli italiani che, ha detto il ministro, hanno imparato a convivere con il virus con grande consapevolezza. E per analizzare quanto è cambiato e raccontarvi nei dettagli, ci colleghiamo con il giornalista Carlo Fusi a Roma. Buongiorno Carlo e ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno a voi, grazie.
Carlo, una giornata da ricordare, questa del 1 maggio 2022 in Italia. Vuoi riassumerci quello che è cambiato per quel che riguarda le regole contro il Covid?
Sì, volendo anche un po' forzare, potremmo dire che il 1 maggio è l'addio al Covid da parte dell'Italia, nel senso che cadono praticamente tutte le restrizioni che negli ultimi 2 anni, quasi tutte le restrizioni che negli ultimi 2 anni hanno contrassegnato la vita degli italiani. In particolare cade il Green Pass, che non sarà più necessario, però chi viene dall'estero dovrà comunque avere la certificazione di un tampone, e soprattutto sparisce la mascherina praticamente dappertutto, nei bar, nei ristoranti, nelle enoteche, nei pub, che già erano posti dove naturalmente uno stando seduto non doveva mettere la mascherina, ma adesso non devi mettere neanche per entrare, neanche per andare al bagno, cioè sparisce completamente. E questo vale anche per i supermercati e per i negozi, dove si potrà entrare tranquillamente, naturalmente all'aperto è già tutto liberalizzato. Cosa rimane? Rimane che però il virus, io prima ho detto appunto enfatizzando addio al virus, in realtà il virus continua ad esistere, ci sono ancora migliaia di contagiati e purtroppo ancora anche dei decessi, quindi insomma diciamo non si deve abbassare la guardia, questo è il messaggio che ha mandato il ministro Speranza, il ministro della Salute. Dunque, niente più mascherina nei luoghi chiusi, salvo che nelle scuole, nei trasporti e negli ospedali. Per il resto invece c'è una grande liberalizzazione, ed è un po' il sentimento degli italiani in questo momento, che vogliono mettersi alle spalle i 2 anni dove ci sono stati periodi molto lunghi di lockdown, e tuttavia questo deve essere fatto senza abbandonare le cautele, senza abbassare la guardia, senza pensare che anche il Covid sia andato definitivamente in letargo. Non è così, quindi più libertà, meno restrizioni, niente più Green Pass sui luoghi di lavoro, sia privati che pubblici, ci sono raccomandazioni perché comunque si continui ad usare la mascherina e a verificare che non ci siano focolai, però insomma diciamo è tutto rimandato diciamo, all'equilibrio delle singole persone. Dal punto di vista complessivo le restrizioni da oggi non ci sono più, e quelle che rimangono, come appunto la mascherina sui trasporti, eccetera, dal 15 giugno spariscono anche quelle.
Tra l'altro interesserà molti e molte che ci ascoltano e che stanno magari progettando un viaggio in Italia sapere che il modulo digitale che era obbligatorio compilare prima dell'arrivo nel paese dall'estero, il PLF, che è il Passenger Locator Form, adesso non è più richiesto. Questa è stata una decisione voluta dal ministro del turismo Massimo Garavaglia, comunque sostenuta dal ministro. Carlo, quindi l'Italia si riapre davvero al turismo ora?
Questa è probabilmente la ragione principale, ovviamente naturalmente dopo tutta la campagna delle vaccinazioni, per cui insomma il 90% degli italiani è stato vaccinato almeno per una prima volta, quindi, però l'intenzione è proprio questa, cioè da un lato salvaguardare dal punto di vista sanitario come stanno impedire che il contagio possa riprendere forza, ma dall'altro appunto salvaguardare la stagione turistica, che non dimentichiamo, per l'Italia vale l'11, forse anche il 12% del PIL, quindi insomma diciamo una componente molto importante, e che quest'anno dovrebbe riprendere a pieno ritmo. In realtà le città italiane, Roma, sono già piene di turisti, insomma c'è una grande ripresa, se non al 100%, almeno al 70-80%, però l'intenzione è quella che di qui a qualche mese, quando appunto proprio qualche settimana, quando appunto proprio la stagione turistica entrerà nel vivo, le restrizioni cadono in modo che i turisti possano venire in Italia tranquilli di non solo non prendere il Covid, ma anche di non incappare in una vacanza con limitazioni. Questo è l'obiettivo e l'intenzione, la speranza di tutti quanti è che questa cosa possa davvero riuscire quest'anno.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con Carlo Fusi, giornalista con base a Roma. E Carlo, parliamo d'altro, parliamo di altri temi d'attualità. Adesso un accenno alle differenze che si registrano in questi giorni nella maggioranza di governo sull'invio delle armi in Ucraina da parte proprio del governo italiano, i cui dettagli rimangono segreti. Su cosa si concentra la discussione politica?
Ma in realtà non sì, è adesso, ma insomma diciamo è da qualche settimana che il dibattito sui sostegni anche militari nei confronti dell'Ucraina, che è una posizione che il governo Draghi ha preso con molta nettezza fin dall'inizio, in realtà trovano non complete adesioni da parte dei partiti, di tutti i partiti della larga maggioranza che sorregge il governo Draghi. In particolare i 5 Stelle sono preoccupati del fatto che il conflitto possa andare avanti in maniera indefinita e che quindi il sostegno militare possa essere uno dei momenti che consentono alla guerra di proseguire, e quindi bisogna stare attenti. Dicono che dobbiamo trovare le strade per recuperare la pace, non per continuare la guerra. Magari sarebbe opportuno che il Presidente del Consiglio venisse in aula, e questa è una richiesta che viene da vari settori, anche da qualche settore del PD, insomma, che venisse in aula per spiegarci come stanno andando le cose. Ha sollevato parecchia polemica il fatto che Conte, presidente dei 5 Stelle, abbia detto non dobbiamo mandare armi offensive ma solo difensive, anche facendo riferimento all'articolo 51 del Trattato dell'ONU. Insomma, armi offensive, armi difensive, francamente è difficile capire, e questo naturalmente ha creato, ripeto, parecchie polemiche. Ma anche da parte della Lega arrivano dei distinguo, sono noti i contatti della Lega con la Russia, anche con Putin, e qualcuno vede in questa cautela leghista anche il fatto che insomma si vogliono mantenere questi contatti con il governo sovietico. E quindi insomma ci sono questi due partiti della maggioranza che insomma chiedono maggiori chiarificazioni su come l'Italia intenda proseguire il suo impegno, e chiedono che il governo riferisca in aula. Sono fibrillazioni molto forti perché, come sappiamo tutti, ahimè purtroppo la guerra tra Russia e Ucraina non accenna a spegnersi, continua, va avanti, e quindi insomma anche per le prossime settimane e mesi questo dibattito proseguirà, e c'è da capire anche come intende comportarsi il PD, che oggi attraverso il suo segretario Letta ha chiesto che i segretari, i premier di Italia, Spagna e altre nazioni europee vadano tutti insieme a Kiev a testimoniare il supporto dell'Europa nei confronti del governo ucraino e dare proprio il segnale di una vicinanza forte, continua e di sostegno alla resistenza ucraina. Naturalmente anche questa è una proposta che provoca divaricazioni, e vedremo nelle prossime settimane come il dibattito politico si articolerà rispetto ad una dimensione che continua ad essere molto preoccupante.
Concludiamo, Carlo, con l'incontro che sarà tra il primo ministro Mario Draghi il 2 maggio, quindi tra poche ore, e i sindacati. Ci saranno importanti misure in agenda. Di cosa si discuterà?
Allora, oggi è il 1° maggio, naturalmente, almeno qui in Italia, come sempre, si è celebrato con il concerto a San Giovanni, e in questa sede i sindacati hanno ribadito che vogliono risposte dal governo, soprattutto sotto il profilo della lotta al precariato. Insomma, diciamo, i giovani è stato il refrain, e quindi saranno queste le considerazioni che lunedì, cioè domani mattina, per ora italiana, i sindacati rivolgeranno al Presidente del Consiglio. Una garanzia che ci sia un impegno economico ma anche legislativo a fare in modo che la precarietà giovanile, la difficoltà di trovare lavoro, che è ancora forte e drammatica nel sud, insomma, venga superata con un impegno costante del governo. Qua e là spuntano anche richieste, di qualche settore politico, il salario minimo. Insomma, cioè, il problema è che i sindacati vogliono un impegno del governo esplicito, chiaro, certificato anche nella prossima legge di stabilità per sostenere l'occupazione, anche perché, e questo ci riporta al discorso che facevamo prima, se dobbiamo andare incontro a mesi difficili sulla fornitura energetica, il gas, il petrolio, insomma, se dobbiamo affrontare ancora settimane e mesi sciaguratamente di guerra, beh, insomma, si rischia di avere un contraccolpo sociale se le fasce più deboli soprattutto non vengono tutelate, e questo ovviamente preoccupa i sindacati, ma preoccupa il governo e tutta quanta l'opinione pubblica. Quindi la voglia è quella di mettere subito una toppa per frenare quella che potrebbe essere una difficoltà alla coesione sociale che nessuno auspica.
Davvero grazie a Carlo Fusi. Carlo, una buona serata a te e alla prossima.
Grazie, buon lavoro a voi. Arrivederci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.